comunisti della capitale.
E non tu ormai il della riscossa,
quando alzaremo sopra il Corinale
bandiera rosa.
Questa città arriveremo mai domata
dalle rovine dei bombardamenti.
La guardia rosa suona la donata,
tutti presenti.
Ventena più e tirania fascista,
le carcere confine la bastone.
E allora le 10 e 18 minuti primi di questo lunedì 17 gennaio 2011, come ogni lunedì a quest'ora in onda Radio Euskadi, la politica, la storia, la cultura dal Paese Basco e non solo. Puntata quella di oggi interamente dedicata alla dichiarazione di cessate il fuoco permanente fatta dall'organizzazione armata basca ETA proprio lunedì scorso, al termine quasi della puntata di Radio Euskadi di lunedì scorso, all'ora di pranzo, a due giorni dalla enorme manifestazione che ha visto decine di migliaia di persone sfilare a Bilbao per i diritti delle prigioniere e dei prigionieri politici baschi, ma anche e soprattutto per chiedere una soluzione dialogata al conflitto basco. ETA ha fatto questo ulteriore passo in un comunicato sia video che scritto. Infatti ETA ha annunciato la proclamazione di un cessate il fuoco permanente generale verificabile dalla comunità internazionale. Dopo mesi di tregua di fatto, dunque, ETA sancisce con questa dichiarazione il suo fermo impegno per la creazione di un processo di pace che arrivi a una soluzione duratura e alla cessazione del conflitto armato. Sempre nel comunicato ETA aggiunge che è tempo di agire con responsabilità storica e chiede a chi governa in Spagna e in Francia di cessare le misure repressive e lasciare da parte una volta per tutte la loro posizione di negazione del Paese Basco. L'organizzazione quindi conferma che continuerà la lotta e gli sforzi instancabili per promuovere e portare a buon fine il processo democratico fino a quando non ci sarà una reale situazione democratica nel Paese Basco. Un passo che era nell'aria, insomma, lo abbiamo detto già da mesi. In realtà è il termine per ora di un lungo processo che si sta costruendo da tempo, nonostante la ferma opposizione del governo spagnolo e dello Stato spagnolo attraverso le sue forze di polizia, i suoi sistemi di sicurezza, che hanno boicottato in ogni modo qualsiasi tentativo di negoziato. Ciò nonostante, la sinistra basca è riuscita a resistere, riuscita ad andare avanti e a poche ore da un'enorme manifestazione che si è tenuta a Bilbao, di cui vi abbiamo detto ampiamente lunedì scorso, è arrivata questa dichiarazione di cessate il fuoco permanente. Dichiarazione che ovviamente rimanda la palla, rimanda anche il cerino acceso nelle mani del governo spagnolo, in particolar modo nelle mani di quello che è l'uomo forte attualmente e futuro candidato premier per il Partito Socialista, il ministro degli interni Rubalcaba. E chiaramente da lunedì scorso la risposta esclusivamente repressiva a ciò che succede nel Paese Basco sarà sicuramente più difficile. In gioco c'è molto, c'è il futuro della regione ovviamente, ma ci sono gli assetti non solo politici ma anche sociali e economici del Paese Basco e di riflesso di tutto lo Stato spagnolo. Ci sono le questioni relative alla democrazia. C'è il fatto che sarà sempre più difficile estromettere dal gioco elettorale le forme di rappresentanza che si vogliono dare centinaia di migliaia di persone nel Paese Basco. Insomma, un processo che sicuramente si profila molto lungo e faticoso, ma potrebbe certo cambiare le carte in tavola. Noi abbiamo da proporre quest'oggi una serie di corrispondenze, poi faremo un piccolo quadro storico degli accordi di pace che purtroppo non hanno mai portato a una soluzione definitiva per quel che concerne il conflitto basco-spagnolo, come alcuni lo chiamano. andiamo a cominciare con una breve valutazione di questa dichiarazione da parte dello storico italiano Giovanni Giacopuzzi.
Direi che fondamentalmente la dichiarazione di ETA compie con i requisiti che gli erano stati chiesti sia dal gruppo di Bruxelles, cioè da questi firmatari, personalità internazionali che avevano aderito e coordinate, scusate, dal mediatore internazionale Brian Kerry, il sudafricano Brian Kerry, personalità, lo ricordo, tra le altre, il premio Nobel Desmond Tutu, l'ex presidente sudafricano dell'apartheid, bianco de Klerk, la fondazione Nelson Mandela con l'autorizzazione del suo referente, cioè quindi di Nelson Mandela, altri personaggi erano stati appunto l'ex direttore dell'Interpol, che avevano in sostanza in questo documento salutato la scelta della sinistra indipendentista, concretizzatasi nel documento Zutik-Scalerria, e appoggiavano questa scelta e allo stesso tempo chiedevano a ETA un pronunciamento chiaro su una sospensione dell'attività armata verificabile a livello appunto da una commissione internazionale. ETA ha obbedito a questa richiesta, ma allo stesso tempo, e forse il dato più importante, ha risposto a quella che erano la stessa petizione che era stata avanzata dai firmatari dell'accordo di Guernica, diversi agenti politici e sociali baschi che appunto chiedevano a governo e ETA dei passi decisivi per la creazione di uno scenario senza violenza né ingerenze affinché appunto si possa mettere in atto questo processo reale, processo democratico. Era stata espressa in questo documento di Guernica una petizione chiara per una sospensione dell'attività armata che fosse verificabile e permanente. Questo è stato fatto appunto da ETA, è stato confermato. ETA ha dichiarato un alto al fuoco permanente di carattere generale che può essere verificato dalla comunità internazionale. Ecco, questo quindi è l'aspetto, diciamo, significativo. L'altra questione è che già alcuni stanno sottolineando, soprattutto la parte governativa, ovviamente, le sono state scettiche. Rubalcaba ha detto siamo sulla buona strada, ma non è quello che noi vogliamo da ETA. E c'è stato anche un analista, cioè che il País in sostanza scriveva che ci sono delle petizioni da parte di ETA all'interno del suo documento, nel quale vengono lette come delle richieste da parte di ETA che sarebbero all'interno di una sorta di dichiarazione di alto il fuoco, però condizionate appunto da queste richieste. In effetti, leggendo il comunicato, questo non è assolutamente, a mio avviso, vero. ETA dice testualmente che sia da Bruxelles che Guernica è stata sottolineata la necessità di dare una soluzione giusta e democratica al secolare conflitto politico, che è un dato di fatto certo, perché esiste un secolare conflitto politico tra l'idea del Paese Basco e quella della Spagna. Questa è storia. E ETA dice che coincidiamo in questo, e poi dice la soluzione arriverà attraverso un processo democratico che abbia nella volontà del popolo basco come massimo riferimento e il dialogo e il negoziato come strumenti. E poi elenca tutta una serie di elementi del processo democratico. Già ci sono voci che dicono non spetta ETA a dire questo, ma ETA nel momento in cui decide di sospendere, di praticare la lotta armata, diventa un soggetto che evidentemente esprime la sua opinione, anche la praticasse, perché qui non sta condizionando questi elementi del dialogo e della negoziazione, no? Sono quattro punti che elenca come condizionanti della sua dichiarazione d'alto al fuoco. Constatazioni di quella che è la natura di un processo democratico e politico, che chiunque leggesse, se non ci vedesse il cappello di ETA, direbbe sembrerebbero insomma comunque delle proposte democratiche e praticabili. Ecco, quindi credo che il comunicato di ETA, e qui direi che andiamo sull'aspetto diciamo generale, cioè della contestualizzazione, è un comunicato che rappresenta un passo importante come contenuti diciamo che non è che ha un elemento di novità storica, che è quella che la sua dichiarazione di altofuoco permanente di carattere generale possa essere verificato dalla comunità internazionale, quindi che ci possa essere una verifica esterna che entri quindi dentro nello stomaco di ETA per verificare che questa dichiarazione d'altofuoco sia verificata, cioè sia reale, e questo chiaramente rappresenta la novità assoluta nella storia di ETA. E l'altro elemento è che aggiunge quindi un valore anche significativo e importante nella storia di questa organizzazione armata, è il contesto nel quale avviene, cioè che questo documento comunque è stata una petizione, è stata una richiesta che è stata avanzata appunto dal gruppo di Bruxelles, ma soprattutto diciamo dalle forze politiche sociali basche progressiste, però aggiungerei anche ma soprattutto dalla sinistra indipendentista basca, che chiedeva ad ETA un pronunciamento in tal senso, un primo pronunciamento evidente.
Nadie me conoce, yo muevo los hilos. Soy el que controla todos los destinos.
Una parte de entrevista, Giovanni.
A las bravas, guardaespaldas, defendiendo mis principios, mis privilegios. Hasta los obispos, parlamentos, periodistas, son mis putas de servicio. Yo resulto la conciencia, les doy cuerda y a correr. ¡Ay!
E allora abbiamo sentito il commento dello storico Giovanni Giacopuzzi sul cessate il fuoco di ETA. Sullo stesso tema andiamo ad ascoltare che cosa dice un compagno dell'organizzazione internazionalista basca a Scapena.
Prima, perché come tu ben dici già ci erano stati dei passi e altre dichiarazioni prima che facevano un po' intuire qual era il percorso che stava facendo l'organizzazione armata ETA, ma poi anche per il percorso che tutta la sinistra indipendentista e in generale il movimento indipendentista nei Paesi Baschi stava facendo, ovvero un processo di accumulazione di forze, un processo anche di smantellamento del discorso di guerra dello Stato e di passare a una nuova fase di scontro con lo Stato, e questo senz'altro prevedeva da una parte diciamo lasciare, se non da parte, permettere che ci fosse un fermo da parte dell'organizzazione armata ETA affinché la parte più politica potesse parlare. Quindi diciamo che questo passo o questo comunicato di questa mattina, nel quale ETA si dimostra con l'intenzione di partecipare in un processo che si deve aprire nei prossimi mesi, e per quello dichiara un alto il fuoco, non una tregua, ma un alto il fuoco assolutamente unilaterale, senza nessun tipo di accordo previo con lo Stato spagnolo, questo sicuramente apre tantissime porte. Oggi stesso abbiamo sentito sia il Partito Socialista che il Ministro degli Interni dare una posizione di rigidità, di immobilismo, non ci dice niente di nuovo questo comunicato, eccetera. Ma è chiaro che, anche se nelle prime ore questo sarà il discorso ufficiale da parte dello Stato, e nei prossimi giorni, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, questo costringerà allo Stato, o in un modo o nell'altro, a dover muovere la propria posizione. E questo è il valore importante di questo movimento da parte dell'organizzazione ETA, no? Ovvero costringere lo Stato a uscire da questo discorso di guerra, da questo che era basato un po' nella repressione più assoluta e poi nella connivenza o nella complicità internazionale davanti a questa repressione, e quindi dover uscire da questa spirale affinché venga fuori veramente qual è la situazione dei Paesi Baschi. È chiaro che è una decisione dell'organizzazione armata, però ripeto, è comunque sia anche il risultato di un dibattito molto più ampio nella società basca, perché senz'altro dobbiamo considerare anche l'organizzazione armata ETA come espressione di parte di questa società, no? In un modo o nell'altro, no? Senza voler diciamo trarne altre conclusioni, però chiaramente stiamo parlando di un processo che è molto più ampio, che dove ETA dà dei suoi passi, ma tutta la sinistra indipendentista e poi tutto il movimento sovranista o indipendentista sta facendo i passi, per cui era molto attesa senz'altro sia dalla popolazione basca, dal movimento indipendentista basco. C'erano molte speculazioni anche a livello spagnolo, da parte dei media spagnoli, da parte dei partiti spagnoli, perché ripeto, nonostante questo immobilismo ufficiale che sta venendo fuori in queste prime dichiarazioni dopo il comunicato, è evidente che questo presuppone una nuova partita a scacchi, insomma, per dirla così, e quindi tutti si dovranno anzi ricollocare in questa nuova situazione, no? Quindi senz'altro nei prossimi mesi vedremo i cambiamenti che possono venire. In tutto ciò dobbiamo avere anche la prospettiva delle elezioni di maggio, che senz'altro allora sono una speranza per la dimostrazione del cambio, però è vero anche che sono molto vicine nel tempo, per cui diciamo che in 4-5 mesi prevedere un cambio così, un cambiamento nel discorso e anche nell'agire da parte dello Stato spagnolo così forte, oggi come oggi sembra abbastanza improbabile, però ripeto, sicuramente dovranno per forza cambiare discorso e cambiare modo di agire.
E allora, questi erano i commenti in generale sul cessate il fuoco. Andiamo a sentire ancora Giovanni Giacopuzzi, questa volta su quella che è la situazione generale, interna ed esterna, relativa alla nuova situazione politica che si potrebbe aprire.
Sono una serie di elementi che oggettivamente, per chiunque segue un po' questi processi di soluzione a conflitti politici, che seguono, diciamo, le svolte strategiche, i cambiamenti strategici di organizzazioni che hanno praticato anche la lotta armata, diciamo che le modalità nel quale si sta attuando, le modalità che ha utilizzato ETA in questo caso, diciamo non rappresentano una novità assoluta, anzi diremo che rientrano nel cliché di questi processi, di processi, diciamo, di cambiamento di strategie, di prospettiva. Sicuramente, e questa è una lettura che viene fatta, questa decisione di ETA è una decisione che ha preso ETA. Uno potrebbe dire, chiaro, che ha preso ETA, sì, ma non è stata una scelta dovuta fondamentalmente alla pressione dello Stato o alla impossibilità di trovare altre vie, perché la logica di un'organizzazione armata non è la stessa di un'organizzazione politica, politica che non pratica la lotta armata. Esistono tutta una, esiste una serie di aspetti che riguardano la pratica quotidiana, che riguardano anche la visione e la funzione che viene assegnata alla lotta armata nel contesto di un processo politico. Sicuramente è una decisione maturata all'interno del mondo sociale e politico nel quale, dal quale nasce ETA, e credo che uno dei dibattiti fondamentali che ha portato a questa scelta è se nella considerazione di un'organizzazione armata la lotta armata viene considerata come uno strumento in funzione di un processo politico e quindi che favorisca questo processo politico e comunque sia funzionale al processo, è evidente che l'analisi del contesto politico, l'analisi del processo, dei soggetti in campo, le prospettive di questo processo politico pongono degli interrogativi evidentemente sugli strumenti che si utilizzano e sulle pratiche che si attuano. Ed è evidente che una riflessione che sicuramente sta facendo ETA, visto i passi che sta intraprendendo, è quello di sostenere che la lotta armata non è un valore di per sé, ma è un strumento duro, tragico, drammatico, ma è uno strumento. E che se questo strumento non contribuisce a far avanzare il processo, questo strumento, diciamo, deve essere messo da parte. Credo che freddamente sia una delle analisi, o l'analisi fondamentale che sta portando ETA a fare questa scelta, tenendo anche presente comunque che lo stesso dibattito sul perché ETA fa questa scelta rientra nello scontro politico in atto. Ed è un aspetto che va a ricadere su quello che credo sarà uno delle questioni di discussione, uno strumento della battaglia politica, che è quello del bagaglio storico, della natura stessa e dell'esistenza della sinistra basca, del perché è esistita, del perché è nata e del perché si è costituita anche come forza politica e del perché è nata ETA. E credo che questa battaglia politica sarà un elemento di discussione del confronto politico nella definizione di questo scenario e dei rapporti di forza che si creeranno all'interno di questo scenario, e che sicuramente non si ridurrà unicamente al contesto basco, ma si allargherà anche al contesto spagnolo e credo anche oltre, perché l'esistenza e la nascita di questa corrente di pensiero e questo movimento politico e sociale che è la sinistra basca e che ha avuto diciamo la sua origine nel nascimento di ETA, ma che poi ha preso anche ha camminato con i propri piedi e che ha avuto come espressione, che ha avuto anche un'espressione violenta, armata, affonda le radici appunto nella natura stessa dello Stato spagnolo, di come si è costituito dal franchismo all'attuale monarchia parlamentare, del contesto politico internazionale e anche, non dimentichiamolo, nel contesto delle opzioni politiche e della visione del mondo che la sinistra indipendentista basca rappresenta. Ecco, credo che quindi ci sono una serie di elementi che intervengano nella decisione di ETA e indubbiamente anche il fatto, da quanto sembra di capire, che a prendere questa decisione, e questo anche è un fatto storico, non siano stati solo chi attualmente si trova in ETA, ma anche, diciamo, come potremmo definirli, considerati in spagnolo i pesi pesados, cioè le persone storiche di questa organizzazione che da 50 anni sta attuando e che quindi hanno voluto far sentire anche loro la propria voce nell'assunzione di una decisione come questa, che appunto che ha un profondo carattere strategico e una svolta epocale per questa organizzazione.
Non c'entrano secondo te le difficoltà, come dice qualcuno, di carattere militare ed economiche dell'organizzazione?
Cioè, io credo in crisi. Questi sono elementi possibili, possibili. Nella decisione strategica no, io ne sono fermamente convinto. Uno si potrebbe obiettare che se un'organizzazione si trova in difficoltà sia per la pressione delle forze di polizia e di sicurezza, sia per le difficoltà di reperire diciamo denaro per finanziare le proprie attività, potrebbe essere questo l'elemento diciamo che condiziona le scelte politiche. Le scelte politiche strategiche di un'organizzazione come questa, io credo, vanno al di là appunto della seppur importante congiuntura del momento che sta vivendo da un punto di vista organizzativo. Indubbiamente ETA è stata colpita duramente, indubbiamente ETA ha mostrato di presumere delle proprie forze al di là delle forze reali e soprattutto di presumere la propria capacità di clandestinità rispetto al controllo che invece ha attuato lo Stato spagnolo, ha probabilmente sopravvalutato la sua capacità di fronteggiare uno Stato nel XXI secolo con gli strumenti tecnologici di cui dispone, con le alleanze strategiche di cui dispone, con la necessità comunque di ridurre l'attività ETA quasi testimoniale. Indubbiamente hanno una loro influenza, ma non sulle scelte strategiche, credo, più sulle attività tattiche, su che strategia adottare, su come muoversi nel giorno a giorno. Invece credo che la scelta strategica sia dovuta al contesto generale. Già ETA aveva dimostrato negli anni passati che in questo aspetto poteva mostrare, insomma, una sua, sembrava che ETA non attuasse, mi ricordo dal maggio 2003 alla dichiarazione di tregua del marzo 2006, ETA non commise più un attentato mortale e molti dei suoi attentati erano chiaramente testimoniali, nel senso che voleva riaffermare la propria esistenza. Diciamo che questo insieme di fattori condiziona l'attività, indubbiamente l'intensità, condiziona magari gli obiettivi che ETA probabilmente, che un'organizzazione armata, se aveva in cantiere, può mettere in atto. Magari non riesce a compiere gli obiettivi che si era prefissa, però dal punto di vista di una scelta strategica come questa, che non è una scelta congiunturale, evidentemente intervengono fattori diversi, molto profondi, perché vanno a toccare la natura e l'esistenza stessa dell'organizzazione.
E allora, ancora su questi temi, ovvero sia sul quadro politico generale che si va ad aprire, ascoltiamo ancora il compagno di Ascapena che abbiamo mandato in onda poc'anzi, e poi l'ultima parte di queste corrispondenze e un quadro storico generale.
Allora, a partire dal fatto che questa dichiarazione è firmata lo stesso giorno del corteo, ma direi che non è che necessariamente incide in modo diretto, direi che tutti quanti sono dei passi in avanti verso la stessa direzione, ovvero il movimento indipendentista e socialista basco ha deciso che vuole aprire un altro tipo di lotta, un altro tipo di confronto con lo Stato spagnolo e lo Stato francese, che preveda una mobilitazione di massa, una mobilitazione della società civile e anche un confronto a livello istituzionale, quindi la partecipazione nelle istituzioni deve essere importante. E in tutto ciò prevede anche un'unione dei movimenti, dei partiti in chiave sovranista, in chiave indipendentista. Quindi diciamo che mette il peso di tutto il confronto con lo Stato nell'ala politica, diciamo così, e quindi chiede a ETA di dare anche un'opportunità a questo percorso che si potrebbe aprire, anche perché l'anteriore processo di pace, quello del 2006, quello diciamo che è finito nel 2006, ha dimostrato quanto era debole lo Stato nel confronto politico, quando si mettevano sul tavolo i diritti della popolazione, il diritto democratico a decidere il proprio futuro, a mettere in dubbio la territorialità, ma sempre in chiave democratica. Quindi diciamo che la riflessione del documento Sutik Euskal Herria, perché è questo il motore di questo cambiamento, questo documento Sutik Euskal Herria, documento interno dell'Izquierda Abertzale, della sinistra indipendentista, che è stato approvato paese per paese, che è stato appoggiato da tutte le basi, e quindi questo mette un po' il rumbo, ci mette un po' la direzione verso la quale dobbiamo andare tutti quanti, no? Quindi diciamo il passo di ETA io credo che sia appunto aprire ancora un'altra porta a tutto questo processo, e quello che noi abbiamo visto a Bilbao questo sabato con 64.000 persone, secondo diciamo, i calcoli del giornale Gara, 64.000 persone in piazza per i diritti dei prigionieri, ma non solo per quello, perché dobbiamo dire che nei Paesi Baschi purtroppo sono già tanti tanti anni che non si possono organizzare cortei di massa, ad esempio a favore del partito Batasuna o per altro tipo di argomenti, per cui questo corteo di inizio anno diventa anche un modo di, diciamo, di misurare anche la forza e la voglia della popolazione, e la popolazione sta vedendo che ci sono dei movimenti che dopo 4-5 anni, fino a un anno fa, perché i movimenti, diciamo, e anche il documento su Tiki Euskal Herria è cominciato a girare già l'anno scorso, però fino a poco tempo fa c'era un po' di impasse, una mancanza di inattività politica, una repressione feroce. Invece adesso diciamo che l'argomento dei Paesi Baschi è rientrato nell'agenda a livello internazionale in un certo senso, a livello anche dello Stato spagnolo, e senz'altro a livello dei Paesi Baschi c'è un cambiamento nella situazione, no? Quindi la popolazione e tutto il settore indipendentista, e non solo, no? Ma sovranista e democratico nei Paesi Baschi, sta vedendo questo cambiamento, e quindi diciamo questa euforia, questo senso positivo si vedeva appunto nel corteo dell'altro giorno. Perciò non è solo un corteo a favore, è chiaro che i diritti dei prigionieri che vengano rivendicati, e poi che vengano rivendicati in modo massivo, importante, anche perché se avete letto, se avete notizia della dichiarazione di Guernica, nella quale si stabiliscono le basi per un principio, per un inizio di un processo democratico, lì si prevede prima un alto il fuoco di ETA e quindi finire diciamo lo scontro armato, ma poi anche tutta una serie di condizioni affinché i diritti che spettano i prigionieri politici baschi, ripeto, prigionieri politici baschi e non solo militanti dichiarati di ETA, perché qui abbiamo dai movimenti sociali a partiti politici, ad avvocati, eccetera, 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 che sono tutti in galera, quindi i diritti di tutti questi prigionieri vengono rispettati, ovvero quelli che hanno compiuto la condanna possano uscire fuori, che non ci sia l'ergastolo come adesso c'è, un ergastolo non dichiarato, ma ci sono prigionieri che stanno in galera da più di 30 anni, quelli che sono malati appunto che possono venire fuori, il diritto a compiere anche la pena di galera nel carcere più vicino, sono diritti che si prevedono alla base di un processo. Quindi la negazione di qualsiasi tipo di violenza e l'annullazione di questa negazione di diritti prevede o deve partire da tutto ciò, no? Quindi questo corteo parlava della situazione dei prigionieri, dei diritti che spettano loro, e poi anche parlava di tutta una popolazione che si sta mobilitando sempre di più e che sta vedendo la possibilità di aprire un nuovo processo, di tornare anche diciamo all'attualità politica anche in modo forte dopo tanti anni di legalizzazione e di repressione, e quindi è la speranza anche di avere un progetto verso l'indipendenza, un progetto che sicuramente ci potrà cambiare il modo di agire e di confrontarci con lo Stato spagnolo, soprattutto rispetto a questi ultimi 50 anni, però che ha come obiettivo appunto smontare tutto questo discorso di guerra nel quale si è sentito così comodo lo Stato spagnolo negli ultimi anni, diciamo.
E allora l'ultimo contributo audio ancora di Giovanni Giacopuzzi ed è relativo a come è stato accolto, come è stata accolta la dichiarazione di cessate il fuoco da parte degli ambienti governativi spagnoli. Non bene, con abbastanza imbarazzo, Rubalcava, che è ormai quasi il premier in pectore e è sicuramente quello che diciamo si fa notare per quel che concerne qualsiasi ambito repressivo, ha detto che non cambia nulla, che non è abbastanza, insomma il solito florileggio di battute e dichiarazioni a cui siamo stati abituati nel corso degli ultimi anni da parte di esponenti governativi spagnoli, qualsiasi fosse il loro colore politico. Andiamo a concludere le corrispondenze con questo ultimo brano, poi come detto un pochino di storia.
Sono questioni direi del giorno dopo, perché sicuramente non ci troviamo di fronte a uno scenario dove domani si siedono intorno a un tavolo le forze politiche, in questo caso, e stabiliscono il diritto al popolo basco di avere, della società basca direi più che popolo, della società basca e di chi la compone, dei suoi cittadini e cittadini, di poter decidere che tipo di modello organizzativo, sociale, politico vogliono stabilire e quindi di riconoscerli come soggetto politico con potere decisionale. Credo che le risposte, non so se il governo spagnolo, non credo che il governo spagnolo, tra virgolette, debba dare delle risposte. Il governo spagnolo sta mostrando che la sua politica, quella di chiusura, è quella che suppone gli possa dare i vantaggi politici migliori. Chiusura non tanto verso ETA, perché la risposta che in questo momento il governo spagnolo dimostrerebbe di voler cambiare registro non è tanto nei confronti di ETA, che sta seguendo il suo copione. Credo invece che la risposta, una risposta, sia quella di rimettere, non tanto di fare delle concessioni, ma di ristabilire un minimo di regole democratiche nello Stato spagnolo, che in questo momento non sta rispettando lo Stato spagnolo, non ETA. ETA in questo momento è ferma, ha dichiarato di non attuare più, di poter essere verificata. Quindi in questo frangente, il 10 di gennaio del 2011, ci troviamo che chi non sta favorendo uno scenario democratico, cioè dove tutte le opzioni politiche, stiamo attenti, dove addirittura l'opzione politica del sinistro indipendentista
possa partecipare al dibattito politico istituzionale e al dibattito e al confronto elettorale, accettando quelle leggi liberticida come la legge dei partiti, quindi ottemperando a quello che impone lo Stato spagnolo. Bene, chi nega questa possibilità è lo Stato spagnolo, meglio sarebbe dire il governo Zapatero, meglio sarebbe dire appunto lo Stato spagnolo, che ormai ha detto, il governo spagnolo lo ha ripetuto, non basta che la sinistra indipendentista iscriva un partito seguendo i principi della legge dei partiti, rispettando la lettera, serve che noi ci convinciamo che dice la verità, cioè ci troviamo in un ambito che non è giuridico, che stabilisce che il rispetto della legge non è sufficiente, stabilisce che solo l'ideologia, o meglio la sensazione, quindi entriamo più nell'aspetto psicologico, di psicologia sociale, la sensazione di chi esercita il potere, sia esso giudice o potere politico, ecco, queste sensazioni saranno quelle che determineranno se la sinistra basca potrà essere legale o meno. Questo è quanto stabilisce o quanto stanno dicendo le forze politiche spagnole, Partito Socialista, governo, lo ha detto il procuratore generale Conde Pumpido, lo ha detto poco fa con il suo linguaggio il procuratore dell'Audienza Nazionale del Tribunale Speciale Javier Zaragoza. Lo stanno dicendo tutti, diciamo i principali esponenti degli apparati dello Stato spagnolo e del governo, e lo testimonia l'accordo legislativo tra Partito Socialista e Partito Popolare, che hanno prodotto una modifica della legge dei partiti, cioè hanno peggiorato questa legge ponendo una clausola in particolare, che potrebbero sospendere una lista elettorale, la potrebbero considerare contaminata se il rappresentante dello Stato ricorresse contro questa lista o contro questo candidato, e che quindi desse poi al giudice la possibilità di decidere se questo candidato, questa lista è da considerarsi contaminata, vale a dire che non ottempera alla legge sui partiti. Non dimentichiamo che un mese fa il ministro alla presidenza, dopo l'impasto governativo spagnolo, Javier Jauregui, disse che se la sinistra indipendentista, lui chiamava Batasuna, entrasse nella coalizione Navarra-Basca, Nafarroa-Bai, ci potrebbe, che è una coalizione che è la seconda forza politica della comunità autonoma navarra, se entrasse a far parte di questa coalizione potrebbe essere contaminata. Magari per gli ascoltatori non sanno di questa esistenza, di questo concetto giuridico che è tipicamente spagnolo e che ci riporta con la memoria a epoche molto lontane, la contaminazione, gli untori, l'inquisizione, insomma anche nel linguaggio siamo a questi livelli. Ecco, quindi credo che il governo spagnolo dovrà dare i passi, ma credo rispetto anche alla sua propria democrazia, ai principi che la propria Costituzione, che tanto decantano, sancisce come principi fondamentali, che è il diritto all'organizzazione, il diritto alla libertà di espressione, come le sentenze del Tribunale Costituzionale ha riconosciuto, che ha avallato la legge dei partiti, però allo stesso tempo ha riconosciuto che può esistere un'opzione politica che contesta la stessa architettura costituzionale, anche se poi andiamo a leggere la legge dei partiti, troviamo che invece viene sanzionata la contestazione dell'architettura costituzionale. Ecco, quindi credo che il passo fondamentale del governo spagnolo in questo frangente è riconoscere legalità spagnola alla sinistra indipendentista basca.
Carne para la picadora. Hace ya tiempo que se acabó el vencido.
sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un Salvador que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar. Todas mis peñas y algún que otro marrón. Solo colocado se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Vida de superviviente y meterse a adolescente. Vida de superviviente. La rueda sigue y se acabó la juventud. Ahora me pongo con metadona y cuando puedo de todo lo que hay. Eres muy libre si quieres confiar. Solo un amigo te puede traicionar. La culpable de mi ruina es la sociedad. Que cuanto mejor estoy, se acaba el material.
Ellos dicen mierda, nosotros amen, e beh, può essere un giusto corollario a quanto abbiamo discusso stamattina. Noi adesso andiamo a chiudere la puntata di oggi con la lettura di una sorta di piccolo riassunto di quelli che sono stati i tentativi di accordo di pace nel Paese Basco negli ultimi 35 anni. È un contributo sempre a firma di Giovanni Giacopuzzi che, insomma, perché lo citiamo spesso, lo sentiamo, perché è il più autorevole scrittore e autore di cose basche nel nostro paese. Ha scritto una molteplicità di libri e di opere, purtroppo quasi tutti in castigliano, perché in Italia purtroppo il poco che c'è di solito a firma di qualche trombone universitario che, insomma, scrive cose di cui non conosce neanche l'esistenza, ma purtroppo ciò ci porterebbe a dover dibattere della miseria del mondo accademico del nostro paese e non ne abbiamo purtroppo il tempo, anche se ci piacerebbe. E quindi questo contributo parla della dichiarazione di ETA della scorsa settimana, una dichiarazione attesa da settimane, scrive Giacomo Puzzi, anzi era il serpentone che faceva sempre presenza all'interno dei discorsi dei politici e dei mass media spagnoli e baschi. Una questione che è stata posta da subito è quale novità rappresenti questa dichiarazione rispetto ad altri annunci di cessate il fuoco proclamati nel corso della storia dell'organizzazione armata. Bisogna andare molto in là con gli anni, dal 75 che la formazione basca ETA, quindi proprio nel momento in cui c'è il cadavere di Franco ancora caldo, considerava ineluttabile la trattativa sulla base della cosiddetta alternativa CAS, una sorta di processo costituente basco per arrivare a una soluzione del conflitto. A più riprese veniva sottolineato all'epoca come questo accordo avrebbe portato a una sorta di ibernazione della lotta armata, in previsione poi di un termine della stessa. Un aspetto fondamentale era che ETA si considerava interlocutrice del governo spagnolo. E questa strategia politico-militare del conflitto portò poi, molto successivamente, il governo ed ETA a sedersi sul tavolo delle trattative ad Algeri dal gennaio all'aprile del 1989. Ci vollero 14 anni praticamente per arrivare a dei colloqui ufficiali. Colloqui ufficiosi ce ne sono sempre stati e sempre ce ne stanno, però ufficiali nel 1989. ETA in quel momento dichiarò una tregua unilaterale di 15 giorni per poi annunciare la creazione di un periodo di distensione del conflitto per propiziare il dialogo assunto dalle parti. La tregua fu effettiva, va detto, anche da parte del governo spagnolo, cosa che poi non sarebbe successa successivamente. Fallito il dialogo di Algeri, fatto fallire il dialogo d'Algeri, mettiamola così, bisognerà attendere il primo aprile del 1996, poco dopo le elezioni di José María Aznar, sfuggito miracolosamente a un attentato di ETA stessa, per registrare un'altra tregua simbolica di ETA, stavolta di una settimana, in occasione della presentazione della cosiddetta alternativa democratica, una proposta di soluzione al conflitto che, pur riaffermando il ruolo di garante per il gruppo armato rispetto a un negoziato sul diritto all'autodeterminazione del popolo basco, stabiliva che dovessero essere i partiti e le forze sociali basche a discutere i contenuti politici dell'accordo. L'affondo a tutto campo del governo Aznar contro la sinistra indipendentista, accompagnato da un giro di vite nella politica autonomista e una strategia militare di ETA che compie un salto attentando direttamente ai rappresentanti politici del PSOE e del PP, portò alla stipula di un accordo fra la maggioranza delle forze politiche sindacali e sociali basche, escluse le rappresentanze di PSOE e PP e dei sindacati a loro più o meno legati, la UGT, le Comisiones Obreras. Accordo che si denominerà Accordo di Lizarra-Garasi, dal luogo dove è stato firmato. Prendendo come riferimento il processo di pace in Irlanda del Nord, l'accordo poneva le basi per un processo di pace basato sul riconoscimento del Paese Basco come ambito decisionale, una novità importante perché l'iniziativa risiedeva nelle forze politiche e sociali basche. È in questo contesto che ETA dichiara una tregua unilaterale il 12 settembre del 1998, che durerà fino al dicembre dell'anno successivo. Nel corso di questo periodo, nonostante la tregua, le forze di sicurezza spagnole e francesi metteranno in atto una serie di operazioni sia contro ETA sia contro le organizzazioni politiche della sinistra indipendentista. Anche l'accordo di Lizarra-Garasi si concluse con una rottura, che però rese evidente come la strategia negoziale in cui ETA si presentava come soggetto garante fosse un argomento usato strumentalmente dal governo spagnolo per affermare che non era possibile negoziare accordi politici con un'organizzazione terrorista. Una constatazione che porterà a una riflessione interna nel movimento indipendentista basco, che dopo anni di trattative segrete con esponenti del Partito Socialista sfocerà nel settembre 2004 nella dichiarazione di Anoeta, lo stadio di Donostia, dove la già allora illegalizzata Batasuna annuncerà una proposta di dialogo su due tavoli. Il primo fra ETA e il governo per discutere di smilitarizzazione di vittime e di prigionieri baschi, il secondo politico fra partiti e agenti sociali baschi. Il governo Zapatero, insediatosi dopo il suicidio politico di Aznar nell'aver attribuito ad ETA gli attentati di matrice medio orientale del marzo 2004 a Madrid, sembra inizialmente accettare questa formula. ETA nel marzo del 2006 annuncia una nuova tregua che durerà fino al maggio del 2007. Il dialogo su due tavoli, ETA e governo da una parte, Batasuna, Partito Nazionalista Basco e Partito Socialista dall'altra, patrocinato da mediatori internazionali, pur paventando possibili soluzioni storiche non solo su un accordo politico ma anche in merito allo smantellamento definitivo di ETA, si incaglierà sulle resistenze di ambedue le parti a intraprendere la strada di un nuovo scenario senza violenza né ingerenze. La nuova delusione fungerà da elemento determinante per un esteso e profondo dibattito interno alla sinistra indipendentista, che considera che il processo democratico e di conseguenza la possibilità di raggiungere gli obiettivi strategici dell'indipendenza e del socialismo necessitano di nuovi strumenti per arrivare a un'accumulazione di forze. La lotta armata in questa visione non trova spazio. Il dibattito interno, non senza tensioni, porta a prese di posizione sempre più nette a favore di un processo democratico dove tutte le opzioni possano confrontarsi su un piano di parità e che non siano condizionate da ingerenze né da violenza. Una decisione questa che scombina le carte dello Stato spagnolo, che sembrava ormai in posizione di forza, con ETA in difficoltà anche per i colpi ricevuti dalle forze di polizia spagnole e francesi e una sinistra indipendentista proscritta dalle competizioni elettorali in virtù delle leggi sui partiti del 2002.
Che vaste puede venir nuestra gente, juventud, los maderos cuidan de nuestra seguridad. Estando con ellos, nada nos puede pasar.
È per questo che Madrid agisce. Nell'ottobre del 2009 arresta i dirigenti della sinistra indipendentista che avevano contribuito in modo determinante a questa scelta strategica per un confronto politico-democratico senza violenza. Ma i palesi tentativi di far fallire questa scelta cadono nel vuoto. Le dichiarazioni di Alsasua e di Venezia, novembre del 2009, il documento Zutik Euskal Herria, Paese Basco in piedi, l'accordo di Guernica e l'avallo a questo processo da parte di una ventina di importanti personalità internazionali, la decisione di scrivere un nuovo partito accettando i principi della legge sui partiti che esplicitamente ed implicitamente chiedono a governo ed ETA di intraprendere la via della soluzione pacifica al conflitto, confermano che la strada intrapresa è senza ritorno. ETA ne assume le conseguenze, accettando, secondo i propri tempi, le richieste avanzate nei suoi confronti. Dopo la dichiarazione di una sospensione delle azioni armate offensive, arriva quella delle scorse ore di un cessate il fuoco permanente, generale e verificabile. Un copione che ETA sta seguendo alla lettera e che lascia il governo spagnolo, con la responsabilità di togliere il veto a un movimento come la sinistra indipendentista, vero protagonista di questo nuovo possibile scenario di pace e di democrazia. Yeah.
como debe ser.
E allora le 11 e 18 minuti primi, su queste note di ambito storico chiudiamo qui la trasmissione odierna di Radio Euskadi, oggi dedicata interamente, come non poteva essere altrimenti, al cessate il fuoco unilaterale e permanente dichiarato da ETA lunedì scorso. Abbiamo visto le ragioni e il lungo iter che ha portato a questa scelta, abbiamo visto qual è lo scenario, il panorama politico nello Stato spagnolo e nel Paese Basco attuale, e anche se in maniera molto sintetica, lo scenario e il panorama politico degli ultimi 35 anni. Abbiamo cercato anche di rintracciare quello che potrebbe essere la conclusione di un conflitto che nella sua forma contemporanea va avanti almeno dal 1939 e quali possono essere le opzioni e le possibilità future per chi chiede ancora indipendenza e socialismo nel Paese Basco, ma anche per chi chiede più semplicemente diritti e democrazia, cosa che interessa non soltanto chi vive nel Paese Basco, ma anche chi si trova in altre parti pur disgraziate del vecchio continente. E dunque Radio Euskadi si conclude qui, l'appuntamento è per lunedì prossimo sempre intorno alle 10:15. Vi ricordo il contatto di posta elettronica della trasmissione, che è sempre lo stesso, ovvero sia radioeuskadi@autistici.org. La trasmissione che avete appena terminato di ascoltare potrà essere scaricata insieme a quella precedente di lunedì, rappresentano un po' un continuum, dal sito della radio www.ondarossa.info, nella sezione dedicata alle trasmissioni sulla destra dell'home page. E quindi ci lasciamo con la sigla finale di Radio Euskadi, Radio Euskadi che vi dà appuntamento a fra 7 giorni. Per quanto riguarda il proseguimento delle trasmissioni invece ci risentiamo fra una decina di minuti.